Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
Nel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, perché prima vi avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Parola del Signore.
Gloria a Dio, Cristo.
Se qualcuno avesse ancora il dubbio che l'amore è un sentimento, che questa parola del Vangelo che abbiamo ascoltata accenderebbe a curarlo, infatti dice Gesù: se uno mi ama, osserva la mia parola, osserva i miei comandamenti. Chi non mi ama, non osserva la mia parola. Dunque, non si tratta di avere un sentimento nei confronti di Gesù, ma significa cambiare atteggiamenti nei confronti di questa parola che si incarna nella nostra vita. Ma che vuol dire questo? Che cosa ci chiede Gesù veramente? Qual è il contenuto di questo brano evangelico? Questo brano evangelico è una prospettiva, una lettera di gradimento sul progetto di Dio. Gesù racconta queste cose nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, quindi ormai vicino vicino alla sua passione, alla sua morte, alla sua resurrezione. Siamo nei discorsi della fine, nei discorsi dell'ultima cena. E Gesù rimette insieme sinteticamente il progetto di Dio dicendo: avete capito chi sono? Io sono quella parola di Dio, del Padre, attraverso la quale il Padre vi ha chiamato singolarmente all'esistenza. Sono io la cifra che mette insieme l'esistenza tua e sua, e quella laggiù e quell'altra e quell'altra. Sono io comune a tutti voi, perché il Padre, che nessuno ha mai visto, quando ha creato le cose, quando ha pensato anche alla tua vita, ha guardato me, dice Gesù. E cosa ha visto in me? La possibilità di abitare nella tua carne, la possibilità e il desiderio di morire per te. Allora lui ha pronunciato il tuo nome e lo ha associato a me. La tua carne poteva essere perduta, finita per sempre. Una volta morto, sepolto e consumato, non ne sarebbe rimasto nulla. Ma tutta la tua storia, i tuoi pensieri, i tuoi desideri inespressi, quelli che non si sono attuati, i progetti che non sei riuscito a portare a compimento, tutto ciò che si chiama col tuo nome, non si perde con questo corpo che si disfatto, ma è conservato, quasi avvolto dall'amore di Dio che è lo Spirito Santo. Allora, perché tu ci credessi, io bisognava che prendessi la tua carne, e sono venuto e l'ho presa con tutto il suo peso, con la sua sofferenza, e l'ho rieducata ad essere obbediente al progetto di Dio. E quando questa carne è diventata obbediente, ecco che lo Spirito è venuto ad abitare. Questo vuol dire che chi crede alle mie parole e le osserva, il Padre lo ama e manderà il suo Spirito. Lo manda non come un dono del nostro cuoricino, lo manda a riscattare la caducità della nostra vita mortale, lo manda a ricomprare ciò che noi abbiamo sperperato, lo manda a salvare ciò che per noi sarebbe perduto. Amico, ma tu l'hai visto, no? Se muore una persona che ti è cara, quando stai davanti al suo cadavere, quanti pensieri fai? Riesci a vedere la vita dentro la sua morte? Riesci a pensare alla vita eterna dentro il suo stare là, così inerte? Quante volte te lo sei chiesto? cercavo di non guardare quello che avevi davanti e pensare a qualche cosa. Ebbene, questo è l'annuncio di oggi. Questo è quello che Gesù sta dicendo. Infatti dice, se voi aveste compreso questo, vi rallegreste che vada al Padre. E tu dici, perché? Perché se lui va al Padre, ci va stavolta, non come è venuto, ci va pure con la tua natura umana. E se c'è ormai un posto presso Dio per la tua natura umana, tu sei a posto. Tu sei libero. La tua natura umana che ti ha fatto soffrire, che ti è stata di peso, che ti ha messo in difficoltà, che ti ha diviso dagli altri, che ti ha fatto sentire la fame, la sete, tutte le cose che ti sono capitate addosso, questa natura umana ha una prospettiva, e questa prospettiva è la vita con Dio. Allora dice Gesù in questo brano, il Consolatore, costui vi ricorderà tutte le cose che vi insegnerà, ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. E non vuol dire che verrà a suggerirvi all'orecchio le parole di Gesù, no, vi farà vedere come le parole di Gesù che tu adesso stai cercando solo di capire, che stai cercando solo di capire con la testa, queste parole proprio dentro la tua vita si sposeranno con un fatto, si sposeranno con qualcosa che accade, e tu dirai, Signore, fino a qualche tempo fa pensavo che i fatti della storia non c'entrassero niente, o che tu agissi anche così, in modo sorprendente ma imprevisto, senza che io potessi capirlo. Invece tu mi dai una parola per andare incontro ai fatti, mandi i fatti incontro a me e trovano la possibilità di essere accolti e compresi. Questo è vivere da figli e da cristiani, non fare le moine, i sorrisi e non so quale altra cosa. Questa è la nostra certezza e questa è pure la nostra speranza. Quello che ci chiama questa parola di oggi a contemplare è il progetto che Dio ha fatto, che non riusciamo a vedere adesso. Per questo l'Apocalisse dice, nel proposito di Giovanni, io guardavo il cielo e che vedevo? La Gerusalemme celeste venire verso di me, venire verso la storia, ma pensa che prospettiva. Tu pensi alla fine del mondo come a una condanna che arriva e fa un macello, come dicono anche certi libri storti che si pubblicano in questo tempo, stupidi, che non hanno niente a che fare con la fede, sia chiaro. Hanno tutti altri scopi. Il progetto di Dio è che una Gerusalemme celeste, custodita per noi presso Dio, venga verso Dio. Sai cos'è questa Gerusalemme? Non è una bella cittadina che sta là pronta perché noi ci facciamo le vacanze eterne. La Gerusalemme celeste è il modo che Dio ha di vederci. Quando guarda la Gerusalemme celeste, Dio dice, pure loro saranno così. E ci prepara, e ci fortifica, e ci illumina, e ci stabilisce nella fede, e ci fa dei doni perché noi possiamo abitare questa Gerusalemme celeste. Allora vediamo, se questa è la prospettiva, tu cosa vuoi guardare nella vita? Dentro cosa vuoi perdere? Dentro gli angoli oscuri in cui c'è paura, in cui ti senti giudicato da Dio e dagli altri, in cui senti i tuoi peccati riemergere e soffocarti, in cui vivi la tua fede come quasi una sfortuna, questa è la prospettiva? Guarda piuttosto quello che Dio ha preparato, guarda Dio come ti sta guardando, non ti guarda con i peccati che hai, ma con la grazia che conterà tutto per la tua vita. La Gerusalemme celeste è il suo modo di vedere il termine del suo progetto. Lui non sta là a aspettare così impaziente di farci del male, lui sta aspettando, dice la scrittura, per farci grazia, e rimanda il suo figlio per noi per pagare quello che manca alla locanda del buon samaritano, della parabola del buon samaritano, per restituirci ciò che non abbiamo saputo conquistare con le nostre forze. Chi si sente così con Dio si sa figlio. Chi non si sente così si sente schiavo, servo, neanche tanto amato, e pensa che il padre sia un padre cattivo, che la vita sia difficile, che le cose che accadono siano impossibili da sostenere. Questo non può essere la nostra fede. Se invece tutti hanno questa prospettiva, tutti gli altri se ne accorgeranno. si domanderanno: ma come è possibile che anche le cose cattive che accadono nel cuore dei cristiani li cambiano fino al punto di farli diventare pieni di speranza, fondati sulla certezza dei 12 apostoli, delle 12 tribù, cioè su tutta la scrittura che si attua, che è vera, che mostra il suo fondamento, la sua verità, la sua potenza? Lo vedranno e si convertiranno, pure se tu non parli, sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai mandato il tuo Figlio che ci convincesse quanto alla vita eterna, al perdono e all'amore miseriale. Lo abbiamo visto morire nella carne e risuscitare vittorioso. Questa speranza del dilatato del nostro cuore ci ha permesso di vedere il tuo progetto anche là dove la nostra storia fallisce. Ti benediciamo, Padre Santo, da questo abbiamo saputo che tu ci ami. Ora manda il tuo Spirito che animi in noi la preghiera, ci metta nelle condizioni di chiedere ciò che è buono, ciò che è giusto, ciò che è utile alla nostra salvezza e a quella del mondo. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, possa rinnovarsi, lavare le proprie vesti nel sangue dell'Agnello, rinascere anch'essa vittoriosa, nell'umiltà, nel servizio, nell'amore discendevole. Questo ti preghiamo. Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli ai quali abbiamo fatto del male, perché non si ricordino del nostro peccato. Ti preghiamo anche per quelli che ci hanno fatto del male. Rimettiamo volentieri a loro gli debiti, perché un giorno noi e loro possiamo essere una cosa sola per te. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli afflitti, per i lontani. Soprattutto ti preghiamo per i cristiani che si trovano nelle zone dove il conflitto è così terribile. Per i cristiani di Siria, per tutti i cristiani che sono perseguitati e di quali questo mondo ipocrita non si occupa, né la stampa celebra, né la politica riconosce. Vedi, Padre Santo, di farne una schiera di martiri, di martiri santi, anche per la nostra salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu scruti il loro cuore e li conosci. Tu sai quali sono i loro pensieri e anche le loro paure. Riscattali dal pensare di questo mondo. Fa loro conoscere le vie della salvezza. Riconducili a te con grazia e misericordia. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, soprattutto dal maligno. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.